Proseguiamo col secondo punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto approvazione degli obiettivi strategici di prevenzione della corruzione e trasparenza per il triennio 2020-2022. Illustra la segretaria, dottoressa Rocchi, prego.
Buonasera a tutti. Per arrivare alla trattazione del punto, facciamo un po' un inquadramento generale in che cosa consiste la normativa in materia di prevenzione della corruzione. Allora, diciamo che è una normativa che prende lo spunto da che cosa? Da un fenomeno. Si sente? Sì. Da un fenomeno corruttivo che in Italia, insomma, dati alla mano da diverso tempo, risulta un fenomeno piuttosto diffuso. In diverse noi graduatorie risultiamo su 180 paesi al 54esimo posto, quindi voi capite che non è un evento, diciamo che non è una notizia così positiva. La corruzione, quindi, cosa possiamo dire? È un fenomeno, quindi, che incide negativamente sul sistema economico italiano perché perdiamo competitività e ci allontaniamo anche gli investitori internazionali e c'è anche una delegittimazione delle istituzioni. In questo contesto, quindi, nasce la legge 190-2012 dal titolo Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. La normativa poi è stata fatta oggetto di alcune modifiche nel 2015 e con ultimo col decreto legislativo 97-2016. Qual è l'importanza di questa normativa? È quella di intervenire sia in maniera naturalmente con il solito approccio diciamo repressivo, nel fatto di naturalmente di aumentare le pene e di ridefinire anche alcuni reati, però non solo, la sua importanza sta nel fatto che si introduce un concetto di corruzione in senso amministrativo, la cosiddetta maladministration, cioè come il fatto che possono essere prese delle decisioni importanti che sono però devianti dalla cura dell'interesse pubblico a causa di condizionamenti dovuti a interessi impropri. Quindi ciò che viene in rilievo è questo, che ci possono essere quindi dei comportamenti della pubblica amministrazione che non necessariamente sfociano in un illecito, quindi sanzionato dal punto di vista penale, ma possono esserci dei comportamenti che consistono in deviazioni dall'interesse pubblico che deve essere perseguito nella pubblica amministrazione. Ecco il perché l'importanza di questa normativa. Quindi, al fine di prevenire il più possibile questi fenomeni, la legge ha previsto tutta una serie di misure organizzative e di strumenti a livello nazionale e a livello locale. Che riguardano che cosa? Riguardano l'individuazione in ogni pubblica amministrazione di un referente, quindi di un responsabile per la prevenzione della corruzione, che negli enti locali, per quanto riguarda noi, di norma coincide con la mia figura, con la figura del segretario comunale. Quindi qual è il mio compito in qualità di responsabile? È quello poi di predisporre questo piano triennale di prevenzione alla corruzione, è un piano triennale che deve essere obbligatoriamente aggiornato ogni anno. Quindi il responsabile della prevenzione che cosa fa? Elabora un piano sulla base però di quanto stabilito da un piano nazionale a livello nazionale che è emanato ogni anno, viene approvato da parte della cosiddetta ANAC, la conoscerete come l'autorità che fino a qualche mese fa è stata presieduta anche dal dottor Cantone. In questo momento è priva di presidente, si è in attesa di un nuovo responsabile. Quindi il responsabile per la prevenzione e corruzione predispone questo piano che poi viene sottoposto all'approvazione annualmente da parte della Giunta. Che cos'è questo piano? Questo piano è molto importante, è uno strumento quindi, diciamo, programmatico molto importante con cui ogni amministrazione pubblica, in parole, definisce la propria strategia di prevenzione della corruzione, quindi indica le misure che intende approntare al fine di ridurre, diciamo, il più possibile possibili fenomeni corruttivi. Quindi è molto importante perché abbiamo iniziato quindi con il primo piano nel 2014, ogni anno naturalmente lo si va ad aggiornare. Si ha un esame del contesto esterno, cioè del contesto in cui noi ci troviamo ad operare, quindi naturalmente siamo qui in Emilia-Romagna, quindi hanno molto importanza il contesto esterno che deriva anche da relazioni di pubblica sicurezza e poi ci sono anche tutta un'altra serie di dati che vengono in considerazione. Dopodiché si è passate a fare una valutazione dei rischi ai quali naturalmente ci sono uffici, gli uffici sono esposti, prendendo in considerazione gli uffici maggiormente esposti. Voi capirete che lo sono naturalmente tutti coloro che hanno a che fare con gli appalti, appalti pubblici, quindi di lavori, servizi e forniture, possono essere procedure riguardi anche le procedure reclutamento del personale, così come anche le procedure che possono riguardare l'attribuzione di vantaggi economici o anche non economici, ma di qualunque genere rispetto a una platea di soggetti. Quindi, che cos'è che viene chiamato il consiglio a fare? Il consiglio che deve fare? Deve definire gli obiettivi strategici. Questi obiettivi strategici per i precedenti piani li avevamo naturalmente già approvati per il triennio 2017-19. Quello che noi oggi siamo chiamati ad approvare sono i nuovi obiettivi strategici per il triennio 2020 e 22. Diciamo che gli obiettivi che approviamo stasera sono nella sostanza, poi confermiamo gli obiettivi strategici che avevamo approvato anche precedentemente, in quanto si ritengono che siano ancora validi, quindi io ne do lettura, nel senso si dà continuità all'attuale struttura del piano cercando possibili sinergie a livello di unione. Questa è una cosa che stiamo cercando di fare naturalmente, in cui abbiamo le problematiche, sono naturalmente a seconda del tipo di organizzazione simili, quindi cerchiamo anche di lavorare insieme per tutti gli aspetti operativi e organizzativi. Occorre naturalmente fare ogni anno l'aggiornamento costante dell'analisi del contesto interno e esterno. Quindi con particolare attenzione a eventuali nuovi processi se ci sono nuove attività. Tra le misure trasversali, diciamo, le più importanti sono queste. La prima è la formazione. È un processo che abbiamo iniziato appunto al 2014. Abbiamo fatto tanti momenti importanti insieme proprio con l'Unione Terredaggine, perché voi capite che un comune da solo non ha le risorse economiche e anche organizzative per predisporre una serie di formazioni che sono obbligatorie. Quindi abbiamo fatto tutta la formazione che riguarda la maggior parte dei dipendenti in materia anticorruzione, sul codice di comportamento. Ogni anno facciamo tanti momenti formativi che riguardano soprattutto il codice degli appalti, che è una normativa estremamente complessa, quindi per tutti i soggetti che devono attuare procedure di gara, di lavori, servizi e forniture. Abbiamo fatto una serie anche di un corso sulla reputazione organizzativa che abbiamo destinato ai nostri dirigenti e responsabili apicali, perché riteniamo che anche questo tipo di argomento debba essere una materia a conoscenza delle figure apicali degli enti, per cui insomma il percorso proseguirà naturalmente nel metterci insieme, riusciamo a mettere insieme le forze anche economiche per poter riuscire a fare i corsi e naturalmente anche riuscire a pagare anche degli esperti che vengono a fare questi momenti formativi naturalmente. Fra gli obiettivi strategici c'è il fatto di la cosiddetta manutenzione, vuol dire una verifica costante dei regolamenti dell'ente e il loro aggiornamento naturalmente. Perché a volte abbiamo anche dei regolamenti che possono essere abbastanza datati da questo punto di vista, quindi il fatto di assicurare quindi una trasparenza delle regole che l'ente applica in tutti i suoi processi. E altra misura molto importante è la digitalizzazione dei procedimenti e l'accesso online dei servizi, perché questo voi capite che è un'importante misura di trasparenza rispetto ai cittadini. Noi da diversi anni abbiamo l'applicativo Gastone che usiamo per le segnalazioni, non solo, lo usiamo anche per la protezione civile e per tutta una serie di comunicazioni con l'ente. Abbiamo la possibilità di avere la certificazione, il certificato online già da diverso anno. Da quest'anno addirittura c'è la possibilità, mediante l'accredito SPID, anche di poter accedere. Abbiamo tutta una serie di, con l'agenda digitale, di prenotazioni con cui i cittadini possono accedere ai servizi in materia demografico, in materia cimiteriale e in materia anche anagrafica. La cosa più importante è che questi obiettivi devono essere poi trasfusi, diciamo, ci deve essere un raccordo negli obiettivi che poi l'amministrazione dà ai propri dirigenti, ai propri responsabili tramite il PEG. Quindi sempre più occorre cercare di fare un raccordo tra gli obiettivi strategici e le misure che noi stabiliamo nel piano e poi il loro conseguimento mediante indicazioni operative che vengono date ai responsabili per le schede degli obiettivi di piano esecutivo di gestione, il cosiddetto piano della performance. Io direi di aver fatto una carrellata, poi se avete domande sono.
Grazie dottoressa, ci sono domande? Se non ci sono domande, dichiariamo aperto il dibattito, se qualcuno vuole intervenire. Se nessuno vuole intervenire, procediamo con le dichiarazioni di voto. Gruppo misto, prego.
Allora, io approvo.
Grazie, rilanciamo Soliera. Non c'è, scusate. Sinistra ambientalista, Venturelli, prego.
Favorevoli.
Grazie, viviamo Soliera. Movimento
Favorevoli.
5 Stelle. Lega, Partito
Favorevoli.
Democratico,
Grazie Presidente, buonasera, favorevoli.
grazie. Mettiamo in votazione il secondo punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto approvazione degli obiettivi strategici di prevenzione della corruzione e trasparenza per il triennio 2020-2021-2022. Favorevoli, all'unanimità. Astenuti nessuno, contrari nessuno, è approvata. Mettiamo in votazione anche l'immediata esecutività. Favorevoli, all'unanimità. Astenuti nessuno, contrari nessuno, è immediatamente eseguibile.